Madre della Chiesa, prega per noi. Accogliamo in festa il nostro cardinale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e a onore della Vergine Maria, diamo inizio alla 34esima serie dei Sabati Mariani. Un cordiale benvenuto a quanti sono convenuti questa sera nella nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata in Roma. Un augurio di proficuo ascolto a quanti ci seguiranno tramite Radio Mater. Quest'anno i Sabati Mariani sono stati programmati sul Concilio Vaticano II, a 50 anni dalla sua apertura, l'11 ottobre 1962, a opera del Beato Papa Giovanni. Il Papa Paolo VI, il 21 novembre 1964, promulgando la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium, che si chiude col capitolo VIII, interamente dedicato a Maria, poteva affermare con santo orgoglio: per la prima volta avviene, e dicendolo siamo profondamente commossi nell'animo, che un concilio ecumenico concentra in un'unica e così ampia sintesi la dottrina cattolica sul posto che si deve attribuire alla Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Ed è guardando a questa data memorabile del prossimo 11 ottobre che il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha indetto l'anno della fede. Ho ritenuto, scrive, che far iniziare l'anno della fede in coincidenza con il 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II possa essere un'occasione propizia per comprendere che i testi lasciati in eredità dai padri conciliari non perdono il loro valore né il loro smalto. Siamo immensamente grati a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, per aver accettato con la sua consueta, inconfondibile amabilità di aprire questa nuova serie dei Sabati Mariani con una sua relazione introduttiva, la Beata Vergine Maria nel Concilio Ecumenico Vaticano II. Il Cardinale Angelo Amato è noto in tutto il mondo per i suoi studi e le sue numerose pubblicazioni, specialmente nel settore cristologico e mariologico. Ultimamente, proprio quest'anno, egli ha edito con i tipi della Libreria Editrice Vaticana uno splendido volume sulla Madre di Dio, intitolato Maria la Theotokos, conoscenza ed esperienza, un pandan col grande volume che tutti conosciamo della teologia sistematica che li ha composto anni or sono, Gesù il Signore, ora Maria la Theotokos. Ed egli afferma, aprendo il volume, la conoscenza della Beata Vergine dà solido fondamento alla pietà dei fedeli, l'esperienza di fede dal canto suo dà calore alla luce della verità. Il nostro grazie vuole rinsaldare un'amicizia di tanti anni col Cardinale Angelo Amato, col quale molte volte abbiamo pensato e programmato, allora al suo tavolino all'Ateneo Salesiano, i Sabati Mariani e i convegni mariani di fine d'anno. Non aggiungo altre parole, ascoltiamo la sua parola.
Grazie Padre Ermanno per l'invito. Io accetto sempre volentieri di venire qui in questa bellissima chiesa di Santa Maria in Via Lata e soprattutto di parlare della Madonna. E per coincidenza straordinaria, noi non ci siamo messi d'accordo, io accennerò proprio a questo tema di Maria, Madre della Chiesa, ecco, perché è uno degli elementi più interessanti della dottrina cattolica, sia nel Concilio come dopo il Concilio. Ecco, come già ha detto padre Ermanno, nel Concilio la tradizione della Chiesa sulla Mariologia, la tradizione dottrinale e anche spirituale, pastorale, su Maria, è sintetizzata nel capitolo ottavo della Costituzione dogmatica Lumen Gentium, la Costituzione proprio sulla Chiesa. Questo capitolo, intitolato La Beata Vergine Maria, Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa, include delle affermazioni divenute ormai classiche nell'odierna teologia e devozione mariana. Per esempio, una prima affermazione dice che la Beata Vergine è stata redenta dal suo figlio, è la prima redenta, anzi la redente in modo straordinario dal suo figlio. E questo è un implicito accenno al dogma dell'Immacolata Concezione. E il Concilio infatti dice testualmente che Maria è stata redenta nel modo più sublime in considerazione dei meriti del Figlio Gesù Cristo. Dice il testo conciliare in latino: intuitu meritorum fili sui sublimiore modo redempta, quindi redenta in modo più sublime in vista, intuitu, in vista dei meriti del suo figlio. Quindi Maria si dà quello che si dice, che si chiama preredenzione, la preredenzione, cioè l'Immacolata non viene toccata dal peccato, da nessun peccato ovviamente né originale né attuale, ma viene concepita e nasce in pienezza di grazia, la piena di grazia. Subito dopo poi c'è una bella definizione della Beata Vergine che in latino, ma un latino molto comprensibile, suona così: genitrix dei fili, ideoque predilecta filia patris, nec non sacrarium spiritus sancti, Lumen Gentium numero 53. E cioè Maria è la genitrice da quella di Cristo, che è l'unica e sola necessaria, subordinata alla mediazione di Gesù. Tuttavia questa mediazione mariana è caratteristica, ha una caratteristica che nessun'altra mediazione umana ha. E qual è questa caratteristica? Che la rende estremamente efficace, è una mediazione materna, è la mediazione della madre che ottiene dal suo figlio divino ogni grazia. La mediazione di una madre che ottiene dal suo figlio solo un sì e mai un no. Per questo la Chiesa non dubita di riconoscerla apertamente come tale, per cui non cessa la Chiesa di fare l'esperienza della mediazione materna di Maria e la raccomanda all'amore dei fedeli, perché sostenuti da questo materno aiuto, dice nel numero 62 il Concilio, siano più intimamente congiunti col Mediatore e col Salvatore, Lumen Gentium numero 62. Poi il Concilio continua a esplicitare la relazione tra Maria e la Chiesa. Maria e la Chiesa. Maria è intimamente congiunta con la Chiesa. La Madre di Dio è figura della Chiesa, come già insegnava Sant'Ambrogio, nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Nel mistero della Chiesa, la quale pure è giustamente chiamata Madre e Vergine, la Beata Vergine Maria occupa il primo posto, presentandosi in modo eminente e singolare quale vergine e quale madre, ciò perché per la sua fede ed obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di Dio, senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo come una nuova Eva, credendo non all'antico serpente, ma, senza alcuna esitazione, al messaggero di Dio. Diede poi alla luce il figlio che Dio ha posto quale primogenito tra i molti fratelli, e cioè tra i credenti, alla rigenerazione e formazione dei quali essa coopera con amore di madre. E quindi la Chiesa è chiamata a imitare le virtù di Maria, e tutti i fedeli sono chiamati a sforzarsi di crescere nella santità per la vittoria sul peccato, innalzando gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli uomini. Ecco, ci fermiamo qui un attimo per una considerazione che io voglio fare. Vedete, nella lettura di quello che io ho presentato, il Concilio dice molto su Maria in relazione alla Chiesa, però gli studiosi e anche i padri conciliari fecero notare subito che in tutte le affermazioni conciliari non si attribuisce esplicitamente alla Beata Vergine il titolo di Madre della Chiesa. Questo titolo esplicito non c'è. Non c'è il titolo di Madre della Chiesa. Suscitando una certa sorpresa, fu Paolo VI, l'ho anticipato padre Tognolo, fu Paolo VI che nell'udienza del 18 novembre del 1964 annunciò lui stesso che intendeva proclamare Maria madre della Chiesa. Voleva fare lui questa proclamazione, dal momento che non era stata in un certo senso accolta dalla maggior parte dei padri, allora voleva fare questa, lui stesso, questa affermazione. E infatti il 21 novembre del 64, nella solenne cerimonia di chiusura della terza sessione conciliare, nella quale fu approvata la Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium con più di 2000 voti, il Papa tenne un discorso tutto dedicato a Maria, la protettrice del Concilio, e in questo discorso affermava, tra l'altro, ecco, che per la prima volta nella storia della Chiesa, di per sé c'è stato il Concilio di Efeso che ha trattato proprio della Madonna, della Theotokos, però per la prima volta nella storia della Chiesa un concilio ecumenico concentra in un'unica e così ampia sintesi la dottrina cattolica sul posto che si deve attribuire alla Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Quindi qui da notare anzitutto che il Papa dice che il concilio qui riassume tutta la sua consapevolezza, la sua coscienza di fede sul mistero di Maria in questo capo ottavo. E poi c'è una notazione che faccio in genere quando si dice che il Vaticano II è un concilio pastorale non dottrinale. Ripeto quello che dice il Papa, non lo dico io, lo dice il Papa. Il concilio ecumenico per la prima volta concentra in un'unica e così ampia sintesi la dottrina cattolica su Maria, la dottrina cattolica, non la pietà cattolica, non la pastorale, la dottrina cattolica. Quindi il capo ottavo della Lumen Gentium, ma come tutta la Lumen Gentium e le altre costituzioni anche, i quattro pilastri del Concilio, sono dottrina della Chiesa, alta qualità teologica. È chiaro che l'alta qualità teologica include anche l'alta qualità pastorale, perché la dottrina che suscita e moltiplica la espansione pastorale dei vari misteri della fede. E poi il Papa aggiungeva che, tenendo conto degli stretti rapporti con cui sono collegati tra loro Maria e la Chiesa, riteneva che era giunto il momento opportuno per adempiere un suo desiderio, condiviso anche da molti nella Chiesa, padri conciliari ma anche padri non conciliari, anche dei fedeli in genere, i quali chiedevano a lui con insistenza che durante questo concilio fosse dichiarata in termini espliciti la missione materna che la Beata Vergine Maria adempie nel popolo cristiano. E quindi dice: per questo motivo ci sembra necessario che in questa pubblica seduta enunciamo ufficialmente un titolo con il quale venga onorata la Beata Vergine Maria, un titolo che è stato richiesto da varie parti del mondo cattolico e a noi, dice il Papa, è particolarmente caro e gradito, perché con mirabile sintesi esprime la posizione privilegiata che nella Chiesa questo concilio ha riconosciuto essere propria della Madre di Dio. Quindi, come vedete, il Papa sottolinea un quinto, ecco, titolo importante da un punto di vista di sintesi mariana, oltre ad avvocata, ausiliatrice, adiutrice, mediatrice, ecco, Maria Madre della Chiesa, Madre della Chiesa. E procedeva poi alla solenne proclamazione di questo titolo, dicendo: a gloria della Beata Vergine e a nostra consolazione dichiariamo Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli che dei pastori. Poi gli studiosi dicono che questa aggiunta dei pastori è stata voluta proprio dal Papa e da un suo stretto collaboratore, sia dei fedeli che dei pastori, e tutti la chiamano Madre Amatissima. E il Papa diceva: e stabiliamo che con questo titolo tutto il popolo cristiano d'ora in poi tributi ancor più onore alla Madre di Dio e le rivolga suppliche. Questo si trova nel discorso proprio del 21 novembre del 1964, a conclusione della terza sessione del Vaticano II. E poi il Papa motiva dalle ragioni ulteriori per la proclamazione di questo titolo, quando dice: si tratta di un titolo non certo sconosciuto alla pietà dei cristiani, anzi i fedeli e tutta la Chiesa amano invocare Maria soprattutto con questo appellativo di madre. Questo nome rientra certamente nel solco della vera devozione a Maria, perché si fonda saldamente sulla dignità di cui Maria è stata insignita in quanto madre del Verbo di Dio incarnato. Ormai, vedete, la disputa su questo titolo è cosa passata. È cosa passata. Nei vari diari di alcuni rappresentanti del Concilio, di alcuni partecipanti al Concilio, molte volte questo titolo viene problematizzato al massimo, addirittura giungendo a dire che impediva l'ecumenismo. In realtà non è successo proprio niente. Anzi, Maria, con questo titolo di Madre della Chiesa, in un certo senso ha continuato a far fiorire l'ecumenismo nella Chiesa e la stessa Chiesa Cattolica. Insomma, questo titolo di Madre della Chiesa è ormai entrato a far parte della teologia cattolica e della pietà mariana. In tal modo sono stati smentiti quei pochi che non avevano voluto introdurlo esplicitamente nel documento conciliare. Attenzione, esplicitamente, perché nella sostanza c'era già tutto, come io ho cercato di presentare, diciamo, leggendo alcune affermazioni del Concilio. Avete notato che nel discorso Paolo VI afferma si tratta di un titolo non certo sconosciuto alla pietà dei cristiani. Quindi si tratta di un titolo conosciuto alla pietà dei cristiani, madre della Chiesa. E qui allora non posso non accennare qui alla grande devozione verso questo titolo, per dire no, la pietà dei fedeli, ecco, da parte della serva di Dio, madre Maria Oliva Bonaldo, ecco, fondatrice e superiore generale delle figlie della Chiesa, di queste bellissime e giovanissime suore che ho davanti a me, che curano i sabati mariani con tanta generosità e attenzione, ormai da 40 anni, come ha detto padre Ermanno Toniolo. Madre Maria Oliva Bonaldo, tra il 1963 e il 1964, proprio l'anno prima della proclamazione di questo titolo, vedete, fonda due riviste, Ecclesia Mater, nella quale viene evidenziata la presenza materna di Maria nella Chiesa e la Chiesa come madre dei fedeli sotto la protezione di Maria, e Mater Ecclesiae, proprio il titolo della rivista è Mater Ecclesiae, nella quale si esplicita il significato, che ovviamente con gli articoli, no? Che Maria ha nei confronti della Chiesa della quale è madre. Sono due riviste che hanno avuto come finalità far conoscere e amare Maria e la Chiesa con fervore di figli che ricorrono sia all'intercessione di Maria per ottenere protezione e conforto nel loro pellegrinaggio terreno verso Gesù, e sia l'opera della Chiesa che mediante i sacramenti e la parola dona loro la grazia, il perdono, la luce, la guida e la gioia di essere cristiani. Quindi sono due riviste conciliari che da questo punto di vista sono molto profetiche nella loro ideazione e finalità. Per questo le figlie della Chiesa si distinguono per il loro grande amore a Maria, alla Chiesa e al Papa. Ecco, a Maria, alla Chiesa e al Papa. Ma la considerazione di Maria, madre della Chiesa, è presente in tutta la tradizione. Io accenno solamente, per esempio, all'opera di Sant'Alfonso, Le glorie di Maria. Sant'Alfonso chiamava Maria madre di tutta la Chiesa. E perfino un santo filosofo, il beato Antonio Rosmini, parla di Maria in questo senso, ma con grande profondità. Il linguaggio è un pochettino... i filosofi devono parlare difficile, va bene, altrimenti come fanno a essere considerati filosofi? E quindi è un linguaggio un pochettino così, un po' aulico, però è chiaro. Di Maria il beato Rosmini diceva: questa gran Vergine, avventuratissima madre del Salvatore, se d'una parte membro nobilissimo della Chiesa, dall'altra può dirsi con ammirevole proprietà che alla Chiesa stessa sia madre. Maria è madre della Chiesa, giacché la Chiesa nacque quando nacque il Signore Gesù Cristo, onde la Chiesa si specchia in Maria come figliola alla madre somigliantissima. E continua: e veramente la Chiesa è come Maria di verginale incorruzione dotata, congiunta a fecondissima maternità. Maria generò Cristo corporalmente, onde di lei fu detto dall'uomo a Cristo: ecce mater tua. La Chiesa generò Cristo spiritualmente nei discepoli suoi, onde dall'uomo fu detto da Cristo, mostrando i discepoli che compongono la Chiesa: ecce mater mea. Come la Chiesa è madre di Cristo in noi, così Maria è madre di noi in Cristo. E conclude: le quali due madri nostre dolcissime vanno quasi a gara per allevarci e esortarci alla salvezza, e l'una e l'altra ce ne fornisce i mezzi. Maria in cielo, piegando propizia gli orecchi alle nostre preci, la Chiesa in terra, insegnandoci a presentare degne suppliche a quella Regina e Madre Celeste. E in quanti bei modi la Chiesa non ci insegna a pregare, e con quante grazie ai suoi devoti largite Maria non mostra ascoltare. Vedete che bella considerazione presentata in modo sostanzialmente ben fondato teologicamente, e anche, vedete, dal cursus dell'italiano, ovviamente di quel tempo, anche molto aulico, molto nobile, e la scrittura di questo beato, di questo grande filosofo italiano. San Giovanni Bosco, che io scopro sempre come un grande uomo di azione, di pastorale, come direste voi, va bene? Ma è anche un grande uomo di teologia, conosceva bene la dottrina. Vedete cosa dice nel suo libro Meraviglie della Madre di Dio. Anticipando di un secolo, non lo dico io, lo dice Padre De Fiores, anticipando di un secolo il titolo della madre della Chiesa proclamato da Paolo VI, scriveva, quindi Don Bosco scrive, un'esperienza di 18 secoli, è Don Bosco che scrive, noi oggi diremo di 20 secoli, un'esperienza di 18 secoli ci fa vedere in modo luminosissimo che Maria ha continuato dal cielo e col più grande successo la missione di madre della Chiesa. Madre della Chiesa, sono le parole di Don Bosco, e ausiliatrice dei cristiani, missione che aveva iniziato sulla terra. Ausiliatrice dei cristiani, il titolo che il Concilio ha accolto. Madre della Chiesa, il titolo che il Padre ha donato al Concilio, va bene? Ha donato al Concilio. Per l'apologista cattolico del secolo XIX, un laico, ma molto famoso ai suoi tempi, Auguste Nicolas, Maria è regina e madre della Chiesa. Così lui afferma, Maria è regina e madre della Chiesa. Ella fu per prima la Chiesa ai piedi della croce e in tutto il corso della vita del suo divin figlio. Per prima ha conservato e ricordato nel suo cuore tutti i misteri. Per prima è stata ministra delle sue grazie spirituali e temporali. Per prima ha generato i cristiani e la stessa Chiesa, la quale non fa che realizzare nel corso dei secoli l'opera della sua maternità e la incorona delle stelle dell'apostolato. Quindi anche questo laico molto colto, un apologista cattolico famoso nel secolo XIX, chiama Maria madre della Chiesa. Ecco, finisco qui. Credo che non ci sia un modo migliore di dare inizio al nuovo anno liturgico che con questa contemplazione di Maria, madre della Chiesa e madre nostra. Adesso avremo fra poco la festa dell'Immacolata e fra poco anche la festa del Natale, per cui siamo, come dire, in prossimità di grandi feste. Ecco, di grandi feste. L'Immacolata è la protagonista di questo avvento benedetto, perché ha accolto con fede la missione di madre del Figlio di Dio e ce l'ha offerto a Natale. Guardiamo allora con fiducia a Maria, madre della Chiesa e madre nostra, e imploriamo l'aiuto efficace per la Chiesa, per la nostra società, per le famiglie, per tutti noi personalmente, per le nostre comunità. In questi giorni di tribolazione aumentiamo la nostra fede e fiducia in questa madre della divina provvidenza, che non farà mai mancare il suo interessamento e il suo aiuto materno. e buon Natale a tutti.
Bene.
Ringraziamo cordialmente il nostro cardinale Angelo Amato, grande conoscitore della Mariologia, per questa panoramica che ci ha presentato del capitolo ottavo e questo soffermarsi sull'aspetto della Vergine Madre, Mater Ecclesiae, una maternità che continua dal cielo, che è congiunta con quella, certo, della Chiesa della Terra e che perciò ci accompagna passo passo, non soltanto in un avvento verso il Natale, ma in un cammino verso il grande Natale, anche nostro, e cioè l'incontro col Signore glorioso che tornerà dal cielo. Qualche domanda da parte vostra?
Scusi?
A Rosmini.
Volevo solo dire un grazie al mio amato cardinale in tutti i sensi, e credo che ha messo il ditino nella piaga e anche nella soluzione, che è la mediatrice nostra personale, della Chiesa collettiva, della società, e invece che predicare tante sciocchezze in giro vale la pena risottolineare e recuperare ancora questa maternità. Sono Celestino di Trento, prete.
Grazie. Beh, Rosmini era era parroco a Rovereto, perciò siamo vicini a Trento, era parroco, grande filosofo e parroco, perciò aveva l'esperienza filosofica, teologica e pastorale. E scriveva alle novizie, quando scriveva le sue lettere alle novizie faceva le catechesi di una meraviglia dal punto di vista mariologico. Beh, questo l'ha accennato il nostro cardinale. Qualche altra vostra domanda? No, ecco, sì.
L'ha chiesto Padre Boyer. Padre Boyer, quando ci chiamò all'adorazione in questa chiesa, disse, sì, il padre mi suggerisce la data, ma quella data la so, 1969, che questa Madonna, che anticamente si chiamava Fons Lucis et Stella Maris, cambiava il titolo pur lasciando il titolo dato quando è stata venerata, di Maria Mater Ecclesiae, la madre della Chiesa. E Padre Boyer, per stimolare ancora di più verso la nostra fondatrice il desiderio di aprire questa Chiesa, disse: madre, ci troviamo insieme d'accordo, pure il Papa l'ha detto madre della Chiesa. E allora la madre disse: non possiamo fare almeno proprio di aprire Santa Maria in Via Latta.
Quindi ho fatto bene ad accennare all'idea di Madre Oliva.
E anche il nostro centro di cultura mariana porta il titolo di, perché siamo qui, la comunità, voi la chiamate Mater Unitatis, la comunità, ma alla fine è la Mater Ecclesiae questa, va bene.
Grazie Eminenza, scusi, sono arrivato in ritardo perché ho pensato che era alle 4:30. Allora, il nostro fondatore Chaminade, fino a lui inseriva Maria, madre di tutti i fedeli, lungo la tradizione della Chiesa, lui parlava così come Maria ha partorito Gesù a Betlemme, il capo del corpo, partorisce tutti noi nel Calvario il corpo. Questa è una immagine che lui prendeva dalla teologia del corpo mistico, ma lui si ispirava nei padri della Chiesa, i dottori medievali. Era una grande tradizione questo titolo di Maria, madre della Chiesa, è vero, come lei ha accennato bene.
Molto bene, padre Chaminade è il fondatore dei Marianisti. E quindi diciamo ha questa questa nota mariana, quel carisma marianista.
Un grande carisma mariano. Qualche altra domanda?
E basta così, abbiamo celebrato.
No, sì, va bene, no, ma ci possa essere, siamo in apertura perciò dei nostri incontri del sabato, che sono aperti a un'accoglienza, se vogliamo un approfondimento personale, ecco, va bene, ci fermiamo allora così, ringraziando di nuovo il nostro cardinale Angelo Amato. Io sempre l'ho detto, è un angelo di nome ed è un angelo di fatto. Troviamo in sagrestia, le suore hanno preparato, adesso oggi non è tanto freddo, però hanno preparato come di consueto un biscottino di consolazione e un bicchierino di rinforzamento spirituale, va bene, grazie, in sagrestia per piacere.